credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Sesto incontro. Il Giubileo di Roma.
Ben ritrovati al nostro appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Do il benvenuto all'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno.
Come avete già sentito dalla nostra sigla, l'incontro di oggi è dedicato in particolare al Giubileo di Roma, un pellegrinaggio del tutto particolare. Professoressa, quali sono le caratteristiche di questo pellegrinaggio?
Il Giubileo di Roma è l'evento pellegrinale più importante dell'universo cristiano, sia per la sua scadenza 25ennale, che ne fa un fatto raro rispetto ad altri pellegrinaggi sempre aperti e sempre liberi, sia per l'immensa massa di persone che viene a tutte le parti del mondo cristiano, e inoltre è l'unico a dover essere promulgato con un'apposita bolla esclusivamente dal Papa. È un pellegrinaggio molto antico, ha almeno 7 secoli, e ha avuto una storia molto, molto articolata, con eventi, cambiamenti, arricchimenti, rivoluzioni che si sono accumulati nel tempo e che sono molto interessanti da conoscere.
Partiamo proprio da qui, professoressa, quindi dalla storia di questo antichissimo pellegrinaggio.
Beh, iniziamo dalle lontane millenarie origini, perché nel lontano passato, nella società ebraica, c'era un uso molto, molto interessante e curioso che era stato importato dall'antica Mesopotamia, per cui ogni 70 volte 7, sto citando il Levitico, veniva promulgato un anno che potremmo definire di condono sociale, cioè prevedeva per tutta la popolazione esoneri dalle tasse, cancellazioni di debiti e di pegni, riposo della terra che non poteva essere coltivata, restituzione dei beni, per restaurare in qualche modo lo status sociale e ridimensionare le diseguaglianze economiche che sennò sarebbero diventate insuperabili. Il 50° anno diventò Jobel, Giubileo, anno sacro dedicato a Dio. Jobel viene da capro, cioè il corno di capra che veniva usato all'inizio dell'anno del Signore per annunciare questo evento. Ora, l'interesse del mondo cristiano per questa istituzione restò piuttosto pallido e vago, ma si risvegliò alla svolta dell'anno 1000. Sappiamo che l'anno 1000 scatenò in tutto il mondo cristiano una sorta di attesa, di timori, di paure, e prese un significato molto particolare che è collegato a queste paure di passaggio di millennio, cioè il significato di perdono spirituale e remissione dei peccati. Ora, la remissione dei peccati, cioè l'indulgenza per tutto il Medioevo, plenaria, veniva concessa soltanto ai crociati che partivano per la Terra Santa, perché rischiavano di morire, di dare la loro vita per il sepolcro di Cristo. Però questa idea prese piede e si diffuse, e quindi altri davano indulgenze plenarie in altre occasioni, sempre vescovi naturalmente, finché nel 1215 il Papa stabilì che soltanto lui poteva dare un'indulgenza plenaria. Comunque, la prima indulgenza plenaria papale della storia è con Papa Celestino V, colui che fece il gran rifiuto, come dice Dante, che nel 1295 celebrò con la proclamazione di un anno giubilare all'Aquila, nella Basilica di Colle Maggio, il primo giubileo papale della storia, che da allora ogni anno viene ripetuto automaticamente con la cosiddetta perdonanza aquilana. Comunque sia, la notte di Natale del 1299, quindi stiamo proprio a poche ore al passaggio di millennio, una folla incredibile di fedeli si riversò a San Pietro. Chissà come, chissà perché, non lo sapremo mai, ma si era sparsa la voce che allo spirare dell'anno e del secolo, quindi era duplice l'attesa, il Papa avrebbe concesso delle indulgenze eccezionali. La stessa folla accorse compatta la notte dell'ultimo dell'anno. Vi ricordo che a Roma vi era la massima concentrazione possibile di reliquie preziose, veneratissime, e quasi tutte custodite a San Pietro. Il più celebre di tutti era il Volto Santo, la Veronica, che veniva esposto una volta l'anno. Papa Bonifacio VIII, di fronte a questa massa di gente che si accalcava a San Pietro, venne preso di sorpresa. Lui all'epoca abitava ancora, i papi abitavano ancora nella residenza lateranense. Non sapeva che fare, perché nella storia della Chiesa non c'erano precedenti canonici in tal senso. Poi, spinto dalle enormi aspettative dei fedeli, avendo studiato tutto il possibile, il 22 febbraio emanò una bolla, devo dire in tutto simile a quella di Celestino V, che retroagiva per tutti i fedeli che erano accorsi alla Basilica fin dalla notte di Natale. L'indulgenza sarebbe durata per tutto l'anno. Con quali condizioni? Che tutti i giorni, per 30 giorni i romani, giustamente abitando in zona, e 15 per i forestieri, i devoti dovevano recarsi a San Pietro e a San Paolo fuori le mura, previa naturalmente confessione. E cos'è che rendeva preziosa questa indulgenza? La scadenza di 100 anni. Quindi questa indulgenza plenaria si poteva verificare solo ogni 100 anni. Quindi indulgenza rara, grande, unica e richiestissima. Quindi questo primo giubileo possiamo veramente affermare con certezza che fu la manifestazione religiosa più grande di tutta la cristianità medievale. Arrivarono pellegrini da tutta Europa, tant'è vero che il Papa fu costretto a ridurre un po' i giorni della permanenza. Si dovette aprire una nuova porta nelle mura per consentire l'afflusso dei pellegrini. Nella folla che emanava compatta e impenetrabile, molti morirono calpestati e molti furono anche gli incidenti, e non sarà la prima volta né l'ultima.
Ascoltiamo insieme la traduzione italiana della prima parte della bolla di Papa Bonifacio VIII, Antiquorum Habet, con la quale il Papa istituiva il primo giubileo della storia. Siamo nel 1300. La voce di Alessandro De Carolis.
Bonifacio Vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria. Un documento degno di fede degli antichi riporta che a coloro che accedono all'onorabile Basilica del Principe degli Apostoli in Roma sono state concesse abbondanti remissioni ed indulgenze dei peccati. Pertanto noi, che secondo quanto spetta al nostro ministero, desideriamo e molto volentieri ci prendiamo cura della salvezza di ciascun fedele, ritenendo giuste e ben accette tutte le siffatte indulgenze e remissioni, con autorità apostolica confermiamo, approviamo, rinnoviamo le stesse e con il presente scritto le ribadiamo. Inoltre, affinché i beatissimi apostoli Pietro e Paolo vengano onorati in maniera più solenne e le loro basiliche in Roma frequentate dai fedeli con più devozione e questi stessi, a causa di ciò, siano arricchiti di grazie spirituali, noi, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente, nei meriti e nell'autorità di questi suoi apostoli e forti del parere dei nostri fratelli, concediamo, in virtù della pienezza della potestà apostolica, un'indulgenza di tutti i peccati, non solo piena e più abbondante, ma pienissima a tutti coloro che nell'anno in corso 1300, a partire dalla festa appena trascorsa della Natività di nostro Signore Gesù Cristo, sino alla prossima, si recheranno alle stesse basiliche con riverenza, veramente penitenti e confessati, ed accordiamo la stessa indulgenza dei peccati a tutti coloro che ciò faranno in qualsiasi anno centesimo a venire.
Prima di continuare a ripercorrere la storia del Giubileo di Roma, professoressa, qualche dettaglio in più sul pellegrinaggio vero e proprio. Come si arrivava a Roma?
Arrivavano lungo la via Francigena e i pellegrini che venivano verso Roma erano detti pellegrini romei. Questa via Francigena, che tuttora esiste, univa Canterbury a Roma, quindi dall'Inghilterra, attraversava la Francia, quindi Francigena, passava attraverso lo stretto di Calais, attraversava le Alpi, quindi pensate che difficoltà e che sofferenze anche, e scendeva fino alla città santa per concludersi alle pendici dell'attuale Monte Mario, che si chiama appunto Mons Gaudi, il Monte della Gioia, per il sollievo che i pellegrini vedevano venendo dall'alto la Basilica di San Pietro, che non è come adesso, ma che comunque era la meta del loro viaggio. Comunque questo ritmo centenario del pellegrinaggio giubilare fu interrotto da quel tremendo periodo che fu l'esilio avignonese, con la proclamazione da parte di Clemente VI, che tornò a Roma appositamente, del giubileo del 1350. Ma fu un anno tremendo perché c'era stato un terremoto che sconvolse la città, una pestilenza terribile che aveva ucciso migliaia di persone sia in Italia che in Francia. Eppure i pellegrini accorsero in massa. Però successivamente la duplicità di questa figura, un papa a Roma, un papa ad Avignone, modificò la scadenza perché ogni papa si affrettava a promulgare un suo proprio giubileo con grande confusione dei pellegrini. In più la peste continuava a imperversare, le basiliche cadevano in rovina e le carestie mettevano vittime. Comunque nel 1450 si tornò alla scansione cinquantennale. Quell'anno Papa Niccolò V fece una cosa che ha cambiato la storia del papato, perché trasferì la sede del papato da San Giovanni in Laterano al Vaticano. Quindi San Pietro e il Vaticano divennero il centro della città. È qui che comincia, diciamo, la storia del Papa Re. Chiamò da Firenze il Beato Angelico, niente meno, per affrescare la cappella pontificia nel Palazzo Vaticano, canonizzò con un grande, chiamiamo così, battage pubblicitario e partecipazione di un gran numero di prelati, San Bernardino da Siena, e la folla dei pellegrini fu eccezionalmente numerosa. Pensate che su Ponte Castel Sant'Angelo la calca fu tale che dovettero intervenire i soldati per disperderla. Ma un giorno d'estate, il giorno in cui venne esposta la Veronica, che ripeto era una reliquia veneratissima, i soldati non bastarono, perché una mula si imbizzarrì, spaventò la folla spinta sulle spallette del ponte cadde, e quindi caddero, morirono calpestati ben 170 pellegrini. Quindi fu un anno drammatico. In quei giorni, tanto per però dare una nota più lieta, si moltiplicarono naturalmente le osterie, le locande, e anche i privati aprirono le loro case per offrire quelle che adesso lo chiameremo dei bed and breakfast. Non c'era privato che non avesse una stanza, un angolo di una stanza o qualcosa per offrire ospitalità ai pellegrini. E pensate che la folla era tale che molti dovettero dormire all'aperto. Comunque fu per prudenza, dopo gli incidenti che vi ho detto, costruito un nuovo ponte, che è l'attuale Ponte Sisto.
Spartiacque nella storia del giubileo di Roma e può essere considerato l'anno 1475, quindi il giubileo indetto da Papa Sisto IV. Perché, professoressa?
Perché era stata inventata la stampa e quindi non poteva non influenzare che cosa? Ma la pubblicazione della bolla, che per la prima volta nella storia fu stampata. Non solo, fu inviato ovunque con fogli di istruzione per i pellegrini. In più vennero pubblicati i cosiddetti mirabilia, celeberrimi mirabilia, che erano delle guide alla città santa.
Un altro anno giubilare che va ricordato assolutamente è l'anno santo del 1500.
Questo è un anno importantissimo. Come papa era sul soglio papale Alessandro VI, il catalano Rodrigo Borgia, Papa Borgia, chiacchieratissimo dagli storici, dai cristiani, dagli scrittori e quant'altro. Però che si possa dire di lui, era un buon amministratore, un custode molto attento del papato e del cattolicesimo. Per questa occasione Papa Alessandro rinnovò totalmente il cerimoniale, che divenne praticamente simile a quello che è adesso. Il Papa ebbe un vero colpo di genio. In prossimità di ogni giubileo, infatti, i romani raccontavano, non si sa come era nata questa voce, ma queste leggende metropolitane non si sa mai quando nascono e come si diffondono, raccontavano che nella Basilica di San Pietro era nascosta una porticina d'oro e chi l'avesse trovata, chi poteva varcarla, veniva perdonato da ogni colpa e da ogni peccato, però non si sapeva più dove questa porticina potesse stare. Il Papa, che era ben consapevole dell'importanza simbolica di quella porta, la cercò inutilmente, dopodiché disse: va bene, individuò nella facciata della basilica una porta poco usata, la fece ampliare, decorare e istituì l'apertura dell'anno santo, e fu lui il primo nella storia a chiamarlo anno santo, con l'apertura della Porta Santa. Quindi un enorme colpo di genio. Quindi era un papa di grande comunicazione, sapeva esattamente quali tasti toccare nella popolazione. E quindi il papa, vestito con abiti preziosi e indossando il triregno e seguito da una gran folla di cardinali, abbatté il muro in quell'anno storico con i versetti «Aperitemi portas justitie». Lo seguirono i pellegrini, che erano commossi, attoniti ed emozionati, che raccoglievano i calcinacci da portare via sia come ricordo, come souvenir, ma anche come reliquia.
La scelta di dare questa importanza alla porta non è casuale, ovviamente, da parte del Papa. La porta ha un forte significato simbolico.
Sì, ha un significato simbolico fortissimo. La porta è un limen, è un passaggio. Quindi il passaggio dall'anno normale all'anno santo, all'anno giubilare, che è un anno straordinario. È il passaggio dal peccato al perdono. Quindi è la porta del paradiso. Quindi un simbolo fortemente, diciamo, anche visivamente di grande impatto. Perché era il passaggio dall'anno normale, quotidiano, di tutti i giorni, all'anno santo, all'anno straordinario. Era il passaggio dal peccato al perdono. Era la porta del paradiso che il Papa visivamente spaccava battendo un colpo col martello. Pensate, questa è l'ultima nota, diciamo, di curiosità. A quel giubileo di Papa Borgia partecipò uno scienziato polacco, Niccolò Copernico, che noi studiamo nei libri e che si fece pellegrino per andare a San Pietro.
Quali sono poi, dal punto di vista storico, altre tappe importanti che hanno modificato la storia del giubileo di Roma?
Passiamo al 1545 con il Concilio di Trento, che è stata una vera e propria opera di ridisegno della cultura e dell'opera della Chiesa, per opporsi, diciamo, al tremendo periodo dello scisma e di Martin Lutero. Con tutto ciò, i giubilei cinquecenteschi furono veramente spettacolari, perché siamo in piena epoca barocca e Roma è famosa proprio per questo, per lo splendore della sua epoca barocca. Furono restaurate le basiliche, le chiese, e poi soprattutto fu sistemata la Scala Santa e la piccola cappella lateranense diventò l'attuale cappella visitata da tanti pellegrini. La permanenza dei pellegrini fu ridotta a 5 giorni. Poi dal 1575 nel 1600 vennero ancora più ulteriormente spettacolarizzate, le processioni erano quotidiane, le estensioni delle reliquie erano quotidiane e sfilavano in città gonfaloni, statue, musicanti, pellegrini a volte esotici e numerosissimi riti che con una rigida etichetta si susseguivano. La cosa interessante di questo 500 e 600 è che nacque il pellegrinaggio di gruppo. Questo è interessante anche perché facilitò la partecipazione delle donne, cioè le donne singole non partivano nel Medioevo assolutamente, mentre se tutta una parrocchia organizza un gruppo di pellegrini o un quartiere o una piccola città, le donne potevano più facilmente passare. Tanto è vero che nel 1600 Papa Clemente VIII stabilì quali chiese e in quali giorni gruppi separati di uomini e donne dovessero recarsi, perché si pensava che le donne potessero distrarre gli uomini dalle loro opere devozionali. Comunque, diciamo che le donne non furono mai troppo numerose. Per dare un'idea, nel 1675 l'ospizio della Santa Trinità ospitò 2000 uomini e solo 250 donne.
Come le diceva, i romani si prepararono ad accogliere questa immensa folla di pellegrini che arrivava a Roma e che cresceva sempre di più con il passare del tempo.
In questa opera di accoglienza immane operarono in maniera veramente egregia le confraternite laicali. Erano molto importanti perché dai vari luoghi, dalle varie parrocchie, dalle varie città si potevano collegare con le arciconfraternite e quindi organizzare il pellegrinaggio giubilare in ogni dettaglio, dal viaggio alla permanenza, ai rituali, alle processioni a cui partecipare. In questo secolo poi abbiamo un paio di novità esteticamente e artisticamente importanti, e si dotò la Basilica di San Pietro della cupola di Michelangelo e del colonnato del Bernini, che simboleggia quello che all'epoca fu il grande abbraccio di Roma nei confronti dei pellegrini che venivano da fuori, e questo tuttora rappresenta il colonnato. Ma in questi secoli, in questi decenni, tutta l'aristocrazia romana lasciò i propri palazzi e scese in campo in prima persona. Le nobildonne, i gentiluomini offrivano accoglienza, vettovaglie, cibo, ospitalità e solidarietà.
Continuando a ripercorrere velocemente la storia del Giubileo di Roma attraverso i secoli, abbiamo appena visto i cambiamenti importanti apportati nel 500 e nel 600, e siamo giunti quindi ad un altro secolo che è contrassegnato da tante modifiche e tante novità, il 1700.
Il 700, sì, è perché il viaggio in Italia subì quello che potremmo chiamare una secolarizzazione, una laicizzazione. Perché l'Italia divenne la tappa principale del Grand Tour, quel viaggio di istruzione di plotone di giovani europei che venivano, calavano in Italia, visitavano Venezia, Firenze e Napoli, oltre Roma, in cerca di tesori artistici e di archeologia. Ed è il secolo in cui comincia a serpeggiare una certa ostilità nei confronti del mondo clericale, di quella che era chiamata l'ignoranza del popolo che credeva a reliquie, rituali e quant'altro, e in confronto anche dell'etichetta troppo rigida che era tipica delle cerimonie giubilari. Diciamo che inizia il fronte polemico dell'illuminismo, che vide la Chiesa e il mondo laico impegnati in dibattiti alquanto focosi. Comunque nel Giubileo del 1725 è noto soprattutto per due importantissimi monumenti della nostra Roma anche attuale, cioè fu inaugurata la scalinata di Trinità dei Monti che doveva portare alla chiesa della Santissima Trinità e Fontana di Trevi. Ma quell'anno si volle un giubileo più austero, furono vietati i balli, furono vietati i suoni, fu vietato l'uso di portare le parrucche per chi le portava, di portare colli alti e ricchi per chi usava portarne. L'afflusso dei pellegrini di questo giubileo in tono minore fu infatti più basso, però curiosamente aumentò l'afflusso dei pellegrini che venivano da lontano, ma non da lontano, da lontanissimo, perché venivano dalle Antille, dalla Siria, dall'Egitto. Quindi arrivavano personaggi esotici che suscitavano anche la curiosità dei romani e dei non romani. Addirittura 25 anni dopo la gente accorreva per andare a guardare con curiosità un folto gruppo di pellegrini armeni che avevano soltanto abiti esotici e simboli esotici, ma avevano donne e mogli che giravano in pellegrinaggio velate. Ed era la prima volta che a Roma si vedevano delle donne velate, quindi era il massimo dell'esotismo che suscitava molta curiosità.
Ripercorrendo ancora con un po' di rapidità, sì, i secoli che mancano fino ad arrivare ad oggi. Siamo nell'Ottocento.
Sì, nel 1825 lo Stato Pontificio ebbe una grande difficoltà a organizzarsi, guerre, invasioni e un tremendo incendio che devastò San Paolo fuori le mura. Pochi pellegrini, tutti in tono minore. Cos'è importante? Che fu l'ultimo giubileo della Roma dei Papi, l'ultimo giubileo del Papa Re. Per tutto il resto del secolo non si celebrarono più giubilei.
E quindi si arriva direttamente al Novecento.
Il giubileo del Novecento fu anche questo un giubileo sottotono, anche se il governo italiano cercò di mostrarsi collaborativi, ma molti erano gli anticlericali, addirittura organizzarono dei contropellegrinaggi civili in posti storici di Roma per opporsi ai pellegrinaggi religiosi. Ma saltiamo al 1950, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la firma dei patti lateranensi. Il pellegrinaggio giubilare si trovò molto mutato, viaggi più brevi, viaggi più comodi, treni, aerei a facilitare enormemente i transiti. Non più carrette, non più cavalli, non più soprattutto gambe che rendevano così difficili e lunghi i transiti. Il giubileo, come tutti i giubilei a quell'epoca, diciamo che appannò un poco il suo aspetto più penitenziale, divenne più devozionale. Nacquero le organizzazioni religiose che presero il posto delle confraternite che non agivano più, ad esempio quella dei Paolini, che inconsapevolmente inventò il turismo religioso, con viaggi comodi e veloci che, oltre a comprendere San Pietro, San Paolo e altre basiliche, avevano anche altre mete religiose e culturali come Assisi, Loreto e altre. La grande innovazione fu quella che a noi adesso sembra una cosa comune che diamo per scontata, che è l'udienza pubblica con la messa pubblica e cerimonie pubbliche sul sagrato di San Pietro, che allora fu una grande novità e che adesso appunto è un momento essenziale del pellegrinaggio giubilare. Nel 1975 l'apertura della Porta Santa fu trasmessa in Mondovisione, vista da 1 miliardo di spettatori, ai quali Paolo VI estese l'indulgenza plenaria. Possiamo affermare che questa fu la prima partecipazione virtuale ad un giubileo.
Santi Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedan pro nobis ad Dominum. Recibus et meritis Beatae Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseveranzam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericas Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat sempre.
Era la notte del Natale 1974. Papa Paolo VI concede l'indulgenza plenaria. L'evento per la prima volta è trasmesso in Mondovisione. Professoressa, manca soltanto un tassello per completare il quadro della storia dei pellegrinaggi giubilari.
Quello promulgato da Giovanni Paolo II nel 2000. Il giubileo del millennio. Il primo giubileo al passaggio di un millennio. Il resto è attesa del prossimo.
Grazie professoressa Marucci per essere stata con noi. L'appuntamento con il viaggio sacro è per il primo venerdì del prossimo mese.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Sesto incontro. Il Giubileo di Roma.